Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 14° itinerario, l'ultimo del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi, e questa sera dobbiamo continuare e concludere per ora il nostro incontro con Immanuel Kant, che però incontreremo ancora nel prossimo viaggio, se riusciremo a ripartire. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nel 1790 Kant pubblica la terza delle sue opere maggiori, La critica del giudizio. Ecco qui La critica del giudizio, con una delle foto di Kant con Farrucca in prima pagina, o per essere più precisi, critica della facoltà di esprimere un giudizio. E con il testo di questo trattato intende colmare l'incommensurabile abisso, scrive Kant, fra due mondi tanto diversi, quello del conoscere e quello dell'agire. E difatti l'essenza della vita, ribadisce Kant, è composta da queste due azioni, il conoscere e l'agire, che sono tuttavia appunto le due prerogative fondamentali dell'essere umano. Dobbiamo tenerne conto, a volte ce ne dimentichiamo. Quindi Kant cerca di creare un anello di congiunzione tra il mondo delle cose materiali, dei fenomeni, e del modo in cui si possa conoscere la natura di questi fenomeni, come ha scritto nelle pagine della Critica della Ragion Pura, e il mondo dell'azione morale, che Kant ha analizzato, come abbiamo studiato, nei capitoli della Critica della Ragion Pratica. Certamente, scrive Kant nel testo della Critica del Giudizio, tra il conoscere una cosa e l'agire di conseguenza nei confronti di questa cosa c'è di mezzo il giudizio, cioè la facoltà che la persona ha di giudicare in modo da poter effettuare una scelta virtuosa. Perché abbiamo questa possibilità, no? Dice Kant. Perché non farlo? No? Che ci qualifica, fare delle scelte virtuose è qualificante per l'essere umano. Quindi, scrive Kant, la facoltà di esprimere un giudizio è un'attitudine della ragione ed è una capacità intermedia tra la sfera logica del conoscere e la sfera pratica dell'azione morale. Quindi, ecco che cos'è un giudizio, no? È quella situazione che sta in mezzo ad un ragionamento, ad un pensiero e poi alla conseguente azione che dobbiamo fare. La ragione ha facoltà di conoscere intellettualmente e di agire moralmente, ma tra queste due attitudini deve anche quindi possedere la capacità di giudicare. E si riflette abbastanza, si domanda Kant, e dobbiamo domandarci nella società in cui viviamo su questo tema posto da Kant, oppure la facoltà di effettuare una scelta oggi come ieri è soggetta unicamente al potere della propaganda che condiziona la capacità di giudizio delle persone, per cui non siamo più in grado di essere consapevoli perché siamo influenzati spesso brutalmente e malamente. L'argomento, come sapete, è di stringente attualità. La capacità di giudicare si colloca, scrive Kant, in un ambito particolare della ragione, e quest'ambito, scrive, corrisponde al sentimento. Kant considera il sentimento come una facoltà autonoma della ragione che sta accanto alla conoscenza logica e all'azione morale. Attenzione, perché noi proviamo dei sentimenti e dobbiamo capire a che cosa corrispondono, perché spesso ci lasciamo sfuggire questo fatto, per cui E quindi interagisce con loro, i sentimenti interagiscono con la conoscenza logica e con le azioni morali, e dobbiamo saperlo. Se no non degustiamo nemmeno l'apparato, no? Dei sentimenti. Si può parlare, scrive Kant nel testo della critica del giudizio, quindi di conoscenza logico-scientifica, di conoscenza morale e di conoscenza sentimentale. Oh. Oggi si vuol portare nella scuola la conoscenza sentimentale, perché si rende conto che non si è padroni poi delle proprie azioni di fronte all'esplodere dei sentimenti. Non so se poi i programmi vengano fatti, siano si parla più che altro di questioni riguardanti l'addestramento. Bisognerebbe mettere Kant in primo piano, presentandolo magari in modo accessibile a tutti, come cerchiamo di fare noi, anche se è difficile, però si capisce bene che cosa vuol dire Kant, che cosa ci vuol dire. Bene, questi tre elementi, quindi, la conoscenza logico-scientifica, la conoscenza morale, la conoscenza sentimentale, si compenetrano e contribuiscono a rendere umana la persona. Quindi non ci sono sentimenti validi senza la conoscenza logica e senza l'azione morale. Ora, questo concetto espresso da Kant non è nuovo, no, ed è stato messo in evidenza, lo abbiamo studiato a suo tempo, da un empirista come Hume e da un matematico come Pascal, no, il quale quando parla di esprit de géométrie intende la conoscenza scientifica che indaga la superficie delle cose, mentre quando parla di esprit de finesse intende la conoscenza sentimentale che penetra nel profondo attraverso le ragioni del cuore. Ora, il sentimento è, scrive Kant, un'esigenza umana che non ha un valore conoscitivo e teoretico diretto. Il sentimento, afferma Kant, non serve per conoscere direttamente la realtà, ma è una reazione nei confronti della realtà e ne favorisce la conoscenza. E anche questo dobbiamo saperlo, no? Quando proviamo dei sentimenti. I giudizi conoscitivi e scientifici dati dalla ragione pura non sono soggetti al sentimento e vengono definiti da Kant giudizi determinanti, perché identificano gli oggetti rendendoli riconoscibili mediante le forme a priori, lo spazio, il tempo, le categorie dell'intelletto. Per cui si può dire, ad esempio, che questo tavolo è rettangolare, che è alto tanti centimetri, che è fatto di determinati materiali. Si può dire che il sole oggi tramonta ad una certa ora, oppure che questo libro ha tante pagine. Ebbene, questi, afferma Kant, sono giudizi determinanti. Ma vi è poi un altro tipo di giudizio, che di solito ci sfugge, dice Kant, che lui chiama giudizio riflettente, perché riflette su un determinato oggetto il sentimento della persona nei confronti dell'oggetto stesso. Per cui, in questo caso, si può dire, ad esempio, ma guarda che bel tavolo, ma guarda che stupendo tramonto, oppure che libro interessante. Ed ecco che, afferma Kant, il giudizio riflettente, che esprime il sentimento della persona nei confronti di un oggetto, diventa l'anello di congiunzione tra il conoscere e l'agire. E quindi, quando la persona dice questo è un tavolo grande, o questo è un tramonto luminoso, oppure questo è un libro pubblicato da poco, ebbene, emette dei giudizi determinanti. Mentre quando, ad esempio, afferma questo libro è intrigante, esprime un giudizio riflettente. E la persona può, di conseguenza, continuare tra sé un ragionamento interlocutorio di natura morale, perché il giudizio riflettente ci porta poi ad esprimere un giudizio di natura morale. E allora la persona si domanda: bene, se questo libro è intrigante, allora lo compro o non lo compro? Oppure lo rubo o non lo rubo? Beh, qui c'è la libertà di scelta, no? Il giudizio che possiamo dare. No, lo restituisco o non lo restituisco a chi me l'ha prestato? Faccio finta di niente. Ecco, vedete, cioè tra la determinazione, cioè la conoscenza logica di una cosa, e l'azione morale che la persona compie, c'è sempre, afferma Kant, l'ispirazione sentimentale, proveniente da un giudizio riflettente. Il sentimento, scrive Kant nel testo della Critica del Giudizio, è la componente essenziale, quindi, del giudizio riflettente, ed è una facoltà fondamentale della ragione, che unisce due mondi contrapposti, il mondo della natura, cioè della necessità meccanica, e il mondo dell'agire, della scelta morale, cioè della libertà, perché appunto a quel punto lì sono libero di comprarlo o non comprarlo, di rubarlo o non rubarlo, di farmelo prestare, di non restituirlo più, o di restituirlo con tanti ringraziamenti. Ecco che di fronte al giudizio riflettente c'è un'azione morale che noi compiamo sempre. Quindi la facoltà del sentimento, propria della ragione, afferma Kant, serve per tenere insieme nella vita della persona quindi la necessità materiale e la libertà intellettuale. Vedete? Kant tratta il tema del sentimento senza sentimentalismi, perché è così che bisogna fare. Senza niente, non c'entra niente il sentimentalismo con i sentimenti, dice Kant, e dobbiamo imparare, no, quindi, a gestire questa situazione. E allora si domanda a Kant: che cos'è la libertà? Ancora una volta, la libertà è una condizione a priori, è un postulato che si manifesta quando faccio una scelta morale, quando scelgo la via del bene o quella che si avvicina di più al bene, e allora lo compro invece di rubarlo e lo restituisco invece di far finta di nulla. Ecco il libro. Quando non scelgo la via del bene, scrive Kant, posso anche farla franca, ma, ribadisce Kant, la libertà è pregiudicata in tutte le azioni conseguenti, con un danno per la persona e per la società in cui vive. Se una scelta individuale non è compiuta nell'ambito dei principi etici scritti nella coscienza morale, viene a determinarsi un condizionamento negativo di tutte le scelte successive della persona. Difatti se ne vedono le conseguenze nella società, limitandone la libertà, con una ricaduta nefasta per la società e di conseguenza con una conseguente diminuzione della libertà anche nella società stessa. Difatti la questione morale nella società limita, poi alla fine va a limitare anche la libertà. Kant, abbiamo detto, definisce il sentimento una forma di conoscenza che si manifesta come un'esigenza che non serve alla persona per conoscere direttamente la realtà. Cioè la conoscenza diretta della realtà è data dai giudici determinanti di impronta matematico-scientifica, ma il sentimento, afferma Kant, è un tipo di conoscenza che serve per stimolare nell'intelletto della persona una reazione nei confronti della realtà mediante i giudizi riflettenti, favorendo una cognizione non immediata ma più profonda e penetrante delle cose, una comprensione perspicace che di conseguenza può, però, e Kant sottolinea questo fatto, fa anche esprimere le incognite che la conoscenza matematica e scientifica della realtà presenta. Il giudizio determinante di natura matematico-scientifica, si domanda Kant, può davvero mettere a fuoco tutto ciò che di tangibile e misurabile esiste? E il giudizio riflettente di natura sentimentale, fino a che punto può abbracciare il mistero della vita? Ce lo dobbiamo domandare. Ebbene, questa questione ha dato adito a un'ampia riflessione in campo letterario sul tema dell'incognita. Perché? Ebbene, dice Kant, voi mi direte che nella vita ci sono un sacco di incognite, a parte i giudizi determinati, sì, è vero. E allora lo dobbiamo sapere. Perché se lo sappiamo, ecco che poniamo argine, no? A questa nostra mancanza di conoscenza. E riflettiamo. Il tema dell'incognita, perché la persona, si domanda Kant nel testo della critica del giudizio, si trova in difficoltà nel dare dei giudizi senza cadere nei pregiudizi? E perché, ribadisce Kant, è necessario che la persona si eserciti per imparare a giudicare, per poter compiere una scelta improntata ai principi della morale? L'essere umano, scrive Kant, viene dalla notte del grembo materno, dall'arcana e vibrante notte dei genitori, e ciò che ne ricava è oscurità e mistero, mentre vorrebbe superare l'incognita per pervenire alla chiarezza e alla serenità. Ora, molti hanno detto, come pessimista Kant, guardate, non è vero. Bisogna prenderne atto, siccome tutti noi vogliamo pervenire alla chiarezza e alla serenità, no? Perché è molto meglio essere un po' felici, però lo dobbiamo sapere che ci sono le incognite a monte, no? E dobbiamo tenerne conto. Perché? Perché? Ma perché è un tema da affrontare. E dobbiamo essere in grado di affrontarlo. Ebbene, e allora c'è una cosa sconosciuta sulla quale vorreste fosse fatta chiarezza, e voi avete formulato delle ipotesi che potrebbe far luce su essa, scrivete quattro righe in proposito, compiti per le vacanze. Ora, sul tema dell'incognita, cioè di tutte le incognite che emergono nella vita, noi dobbiamo ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, incontrare un altro autore significativo, poco letto e già da noi incontrato a suo tempo. Guardate sul punto 2 del repertorio, l'incognita difatti è, ecco qua, è il titolo di un romanzo sul quale vogliamo puntare brevemente l'attenzione, anche perché per fortuna qualche tempo fa è stato ristampato dalla casa editrice Carbonio, che va lodata, perché questo testo era sparito come al solito dalla circolazione e la grande editoria ignora queste cose per correre dietro ai festivali, alle mostre, alle grandi manifestazioni. Invece c'è altro da fare, pensiamo noi. L'autore di questo romanzo, composto nel 1933, anno particolare per la storia dell'Europa, è dello scrittore austriaco, ancora una volta dopo Musil, che abbiamo presentato, un altro scrittore austriaco che si chiama Hermann Brock, che noi abbiamo incontrato, guardate, nel maggio del 2012, durante il percorso sulla sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, forse ve ne ricorderete, c'eravate molti di voi, come autore, lo abbiamo incontrato, di di un altro significativo romanzo, un'altra delle cosiddette cattedrali letterarie del Novecento, che in quel viaggio abbiamo presentato, intitolato La morte di Virgilio, ultimato nel 1945, un testo che abbiamo presentato, andrebbe letto, riletto ogni tanto. Ebbene, Hermann Brock è nato a Vienna nel 1886, in una famiglia di origine ebraica, di industriali tessili, e fino a 40 anni, dopo essersi diplomato in economia aziendale, lavora per l'importante compagnia industriale tessile presieduta da suo padre. Ma nel 1928 decide di cambiare vita. Non si può vivere sempre facendo affari nella vita. C'è anche altre cose migliori da fare. Studiare, per esempio. Visto che io ho studiato su un ramo tecnico, va bene, sono diventato bravo, ma non trovo nessuna soddisfazione a fare soldi. E quindi decide di iscriversi all'università, come dovrebbero fare tutte le cittadine e i cittadini. Noi cerchiamo di supplire, qualcuno ha detto, con i nostri percorsi. Grazie, narcisismo assoluto. E si iscrive all'università per dedicarsi allo studio della matematica, della filosofia, della psicologia, e inizia anche a lavorare. Siamo durante la Repubblica di Weimar, c'è un problema che riguarda la disoccupazione in Germania in quel momento, non solo in Germania, ma in Germania c'è un problema. Il governo della Repubblica di Weimar cerca di attivare delle strutture per eliminare la disoccupazione. Altri invece sfruttano in modo propagandistico il tema della disoccupazione per andare al potere, e ci riescono. Brock si impegna facendo il giudice conciliatore in un ufficio statale per combattere la disoccupazione. Sono stati istituiti degli uffici statali per combattere la disoccupazione, chiedendo dove sono i posti di lavoro, indirizzando, insomma, una struttura. Che era una preoccupante piaga sociale. Brock si impegna per cercare di risolvere i problemi che affliggono le famiglie degli operai e trova, secondo la lezione di Kant, molti momenti di felicità, no? In questa sua fraterna partecipazione al destino delle persone più bisognose, così scrive, finché gli uffici per la disoccupazione non vengono assaltati dalle camicie brune, che hanno preso un esempio da quello che succedeva in Italia, li mettono a fuoco come altre sedi. Ora, inizia poi Brock a studiare appunto con preoccupazione la psicologia delle masse, cioè nel momento in cui nella società si sta sempre più affermando il populismo che condurrà la Germania e poi l'Austria alla perniciosa svolta nazista. In Italia c'era già stata una svolta autoritaria. Ora, nell'anno 1928 Brock inizia a scrivere un grande romanzo, una trilogia, che porta a termine nel 1932, intitolata I sonnambuli. Non è che facciamo la fine dei sonnambuli nella società nella quale viviamo, che camminiamo dormendo senza renderci conto di quello che sta succedendo intorno a noi, ma no, guai, è meglio che nessuno ci svegli, è meglio quella situazione lì. I sonnambuli, che è un grande quadro, guardate, è un trittico, tre volumi, 1888, 1903, 1918, che per fortuna la casa editrice Adelphi sta ristampando, ha cominciato a stamparne uno, dovrebbe uscire un altro, perché anche questi testi si esauriscono e poi non si trovano più. È un grande quadro della Germania di Guglielmo II ed è un'opera molto utile, come L'uomo senza qualità di Musil, per capire gli avvenimenti che hanno portato al primo conflitto mondiale. Guardate, ci sarebbero molte cose da dire su quest'opera ed è probabile che noi la rincontreremo in futuro. Adesso ho citato per quest'opera per assegnare un compito per le vacanze. Non vi ribellate, e vabbè, beh, adesso, ecco, guardate, per curiosità si può ricordare che in un'inquadratura del film del 1961 intitolato La Notte, uno dei tre film di una trilogia sulla incomunicabilità, così è stata dichiarata, La Notte di Michelangelo Antonioni, che tutte e tutti voi conoscete, no? La bella Monica Vitti, che tutte e tutti voi conoscete, e tiene in mano, a un certo punto c'è un'inquadratura, si vede che questo personaggio tiene in mano il primo volume dei Sonnambuli di Armand Brock, perché il regista vuole, senza dire nulla, perché accentuare il tema della solitudine, della disgregazione, del vuoto dei valori, del Weltvakuum, cioè del vizio di occultare la decadenza. Guardate, un vizio che resiste imperterrito. Attenzione, scrive Brock, a quei sistemi che dicono tutto va bene da quando ci siamo noi. Mentre invece quando ci si guarda intorno si vede che... Ebbene, andate a dare un'occhiata, se volete, a questo film, lo trovate facilmente. Lo so, è uno di quei film che quando vengono trasmessi in televisione ogni tanto le persone cambiano subito canale, perché è evidente che non è una commedia, cioè è un film con una, che ci fa ragionare su tutta una serie di questioni che all'inizio degli anni 60 si ponevano nella società. E naturalmente Antonioni forse è convinto che tutti abbiano letto i Sonnambuli, e quindi, ma poi non è così. E quindi fate questo esercizio e così potete capire meglio. Soltanto la scuola, vedete, può dare certe spiegazioni. Permettetemi di dire questo, perché è una constatazione molto vicina alla realtà. Ora, Brock vive a stretto contatto con l'ambiente culturale viennese di Musil, di Rilke, di Kafka, di Mann, di Canetti, frequenta il Circolo di Vienna, uno dei più importanti laboratori intellettuali mitteleuropei, dove si incontrano scrittrici, scrittori, pittori, musicisti e tutte le persone che in questo critico momento storico vorrebbero, attraverso le arti, infatti la Repubblica di Weimar in Germania è stato un grande laboratorio artistico, fino a che non è stata sottomessa dal nazismo, un grande laboratorio artistico, no? Lo sapete, ce ne occuperemo di Weimar nel prossimo viaggio che faremo, se riusciremo a viaggiare. E attraverso quindi le arti e i giudizi riflettenti, c'è molto Kant, vorrebbero cambiare quindi costoro la tragica situazione politica e sociale che si va profilando. Brock scrive in questo periodo tutta una serie di opere, novelle, romanzi, saggi, potete incuriosirvi in proposito, e nei suoi articoli Brock denuncia l'affermarsi del kitsch, del pessimo gusto, e cioè dell'abile imitazione banalizzatrice dell'arte, ma non solo, del pessimo gusto che c'è in quel personaggio rivoltante che fa i comizi nelle birrerie, dicendo cose orribili, scrive Brock. Che, scrive Brock, è una pseudo-arte, priva di ogni vero valore e asservita solo alle esigenze del mercato, un decorativismo estetizzante che proclama un falso principio dell'arte per l'arte che, scrive Brock, sta a un passo dal principio, gli affari sono affari, con cui si giustificano le imprese economiche più immorali, e a un passo dal principio la guerra è guerra, che giustifica l'assassinio in massa degli inermi. E, scrive Brock, l'estremismo moralistico del rituale delle grandi adunate di massa, ordinate dal nazismo, l'avete presente, no? Non c'è niente di più kitsch di quelle, più di pessimo gusto di quelle adunate di massa, conduce inesorabilmente alla dittatura. È inevitabile che dopo l'occupazione dell'Austria da parte dei nazisti nel 1938 Hermann Brock venga arrestato dalla Gestapo, anche perché nel 1937 aveva scritto un racconto intitolato Il ritorno di Virgilio, che aveva letto alla radio di Vienna, un atto estremo di resistenza alla capitolazione dell'Austria nei confronti della Germania nazista. Ora, per tutta una serie di coincidenze favorevoli, per fortuna, Brock viene rilasciato. La Seconda Guerra Mondiale non è ancora iniziata, qualche mese dopo non sarebbe stato così fortunato, e naturalmente, dopo essersi nascosto in Tirolo, riesce a fuggire a Londra e poi negli Stati Uniti, dove è morto nel 1951. E l'incognita, dicevamo, è il titolo del romanzo che Brock ha composto nel 1933, il cui protagonista, Richard Hick, è un giovane matematico che lavora all'osservatorio di Vienna. È una persona che ha voglia di studiare, che ha molte competenze, è bravo, e ha deciso di dedicare tutta la sua vita alla conoscenza scientifica, e se gli riesce. Dopo la morte del padre, diversamente dalla madre, dalle sue sorelle, dai suoi fratelli, Richard si aggrappa con caparbietà alla scienza e diventa un cultore dei giudizi determinanti. Eppure il mondo e le sue manifestazioni più spontanee e inaspettate lo colpiscono molto. Prova dei sentimenti che non rientrano nei giudizi determinanti. E quindi i giudizi riflettenti che lui sentimentalmente esprime lo confondono, no? E vuole comunque capire perché mi confonde il tuffo di una ragazza da un trampolino, il fischio di un treno, il vento tra gli alberi, le stelle nell'oscurità della notte, il luccichio di un sasso, il ricordo di un profumo, prustianamente, e via dicendo, no? E queste cose non sono determinate bene, provocano in me dei sentimenti, voglio capire, no? È possibile capirlo scientificamente o no? Non è possibile. La scienza, è costretta a domandarsi Richard, può davvero abbracciare il mistero della vita? Ed esiste la possibilità di risolvere un'equazione così complessa e sfuggente come il mistero della vita? C'è un'equazione per poterlo fare? Non c'è. E allora è un'incognita. Prendiamo atto però di questo, perché anche in matematica c'è l'incognita, no? Ora, Richard non smette di cercare, ma quando la morte e l'amore irrompono nella sua vita, è costretto a confrontarsi con la grande incognita, col tema dell'incognita. Guardate, nel testo di questo romanzo, ambientato negli anni 1926-1927, compare per la prima volta nella letteratura del Novecento la dicitura interferenze quantistiche. Oggi sentiamo parlare di fisica quantistica, in quegli anni veniva studiato questo tema. Brock, che è un matematico, un fisico, è il primo che lo cita in un testo letterario questo termine. Attenzione, In questi calcoli, scrive il matematico Brock facendo parlare il protagonista del suo romanzo, o c'è un errore o c'è un miracolo. Se le teorie sulle interferenze quantistiche stessero in piedi, allora la fisica cambierebbe molto. Infatti così è successo, così è successo. E guardate, questo romanzo, oltre a essere in linea con la lezione di Kant, è considerato un capolavoro della narrativa, uno di quei racconti scritti in modo tale per cui viene considerato un capolavoro, sebbene il suo autore invece non lo considerasse tale. Dice, ci sono un sacco di sbavature, va bene, è bene. E merita di essere letto, se volete, lo potete richiedere in biblioteca, cioè incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca, tanto sui giudizi determinanti che sui giudizi riflettenti. E adesso abbiamo solo il tempo per leggere l'incipit di questo romanzo, l'incognita. L'aula di fisica, con le sue file di banchi laccati di bianco e le mattonelle anch'esse bianche alle pareti, trasmetteva un senso di igiene e pulizia. Sulla lunga cattedra ai piedi dell'anfiteatro era disposta una fila di contenitori in vetro dalla forma stranamente ritorta che l'inserviente di laboratorio, Anton Christie, era intento a rimuovere. Basso e mal rasato, con un camice nero non stirato e pieno di macchie, che gli pendeva dalle spalle, una catena da orologio in argento che gli ciondolava sopra il panciotto a quadri, era costretto a sollevarsi sulle punte dei piedi per cancellare la nera lavagna inzeppata di formule matematiche usate durante la lezione. Fra i banchi sedevano ancora alcuni studenti che osservavano l'ardesia stillante acqua biancastra mista a gesso, resa sempre più nera e lucida dai colpi ampi e umidi dello straccio, e nel vedere l'inserviente raccogliere con un'ultima passata orizzontale lungo il margine inferiore una fila di gocce in precario movimento, qualcuno dei presenti provò piacevoli sensazioni. A Reykjavik, per esempio, quella lavagna umida, nera e luccicante, e guardate, e questo è un giudizio determinante, no? Ricordò un vellutato cielo notturno, e questo è un giudizio riflettente, e probabilmente l'impaginatore dell'incognita di Hermann Brock di Carbonio ha voluto mettere un cielo stellato proprio in copertina, ma non un cielo stellato reale, è un cielo stellato che passa attraverso, non determinante, ma riflettente, è chiaro? Vedete che si riesce a capire anche Kant. E Kant, con la critica del giudizio, porta la storia del pensiero umano oltre il territorio dell'illuminismo, da noi attraversato. Guardate, ma Kant è un illuminista convinto, e in proposito nel 1784 scrive per la rivista mensile di Berlino un famoso saggio intitolato Risposta alla domanda, che cos'è l'illuminismo? E ora che siamo arrivati, no, alla fine di questo lungo tragitto, beh, leggiamo che cosa scrive Kant. Che cos'è l'illuminismo? L'illuminismo è l'uscita della persona dallo stato di minorità, oggi Kant direbbe dallo stato di debolezza cognitiva, che essa deve imputare a se stessa. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto, sapere aude, che tradotto dal latino significa abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza, investi in intelligenza. La pigrizia e la noia sono le cause per cui tante persone rimangono volentieri per l'intera vita minorenni, per cui riesce facile a qualcuno ergersi a loro tutore. È l'educazione promossa per far acquisire una testa ben fatta, che la persona può uscire dalla minorità per camminare poi con passo più sicuro sulla via del sapere guidata dalla propria coscienza. Ebbene, compiti per le vacanze. Queste 9 righe vanno imparate a memoria. Interrogazione. Sto scherzando naturalmente, perché poi c'è sempre qualcuno che mi prende troppo sul serio. Però vanno tenute a mente. Guardate, se non siamo, abbiamo 300 anni di ritardo, da quello che scrive Cancer qui. Guardate sul punto 3 del repertorio. La critica del giudizio è un'opera che Kant ha dedicato soprattutto all'analisi dei giudizi riflettenti, naturalmente. E questo elemento che caratterizza quest'opera è il veicolo che porta il pensiero dell'illuminista Kant al di là dell'illuminismo stesso, verso un nuovo versante intellettuale che si sviluppa nell'Ottocento, il territorio dove entreremo, dove stiamo entrando, per poter viaggiare dentro a questo territorio, nella filosofia, nella letteratura soprattutto, e nell'arte. E il proposito risulta importante il modo con cui nel testo della critica del giudizio Kant analizza quell'esigenza umana che è il sentimento, utilizzando come al solito il metodo critico, vale a dire senza sentimentalismi. Ed è per questo che con l'analisi di Kant il concetto di sentimento si dilata, formando significativi paesaggi intellettuali sui quali è necessario riflettere, perché è sulla scia di questo fenomeno della dilatazione del concetto di sentimento analizzato da Kant nel testo della critica del giudizio che si aprono nuove prospettive. Parlare di sentimento senza sentimentalismi significa per Kant continuare a riflettere sul tema del dovere e sulla consapevolezza di fare il proprio dovere. Se l'illuminismo è l'uscita della persona dallo stato di minorità, dalla debolezza cognitiva, che essa deve imputare la persona a se stessa, significa per Kant che la persona deve diventare maggiorenne tanto sul piano della ragione quanto su quello del sentimento. Cioè deve imparare a pensare e a riflettere con la propria testa e a sentire con il proprio cuore, non con la testa degli altri e con il cuore degli altri. Per questo l'educazione ha un ruolo fondamentale e per trasformare la società, scrive Kant, conta l'autonomia intellettuale e sentimentale della singola persona. Ed è necessario, afferma Kant, avere la testa ben fatta, come scrive Montaigne nei suoi saggi nel 1580, e questo significa che l'educazione deve insegnare alla singola persona a fare il proprio dovere, ma fare il proprio dovere, afferma Kant, non vuol dire obbedire meccanicamente a un ordine esterno, in modo eteronomo, scrive, declinando ad altri le proprie scelte. Ma significa obbedire alla propria coscienza in modo autonomo, cioè la persona, scrive Kant, non deve imparare a fare le cose solo per saperle fare, ma deve imparare a riflettere se le cose che fa sono rivolte al bene per la società in cui vive. E per questo significa, afferma Kant, possedere un'autonomia intellettuale, avere la testa ben fatta, in modo da saper coniugare tra loro la conoscenza, la morale e il sentimento. Ecco. Purtroppo, scrive Kant, l'educazione impartita oggi, scrive Kant, è eteronoma, cioè tende a far ubbidire meccanicamente la persona mediante un input esterno senza farla riflettere sul valore morale di quello che impara a fare e che deve saper fare. Questo ragionamento di Kant lo ha fatto proprio Hannah Arendt, che abbiamo citato 15 giorni fa. Hannah Arendt lo ha fatto soprattutto nel saggio che conoscete, probabilmente La banalità del male, del 1963, lo trovate in biblioteca, quando ha seguito il processo Eichmann, e scrive di quell'ometto che dice: ma io eseguivo solo degli ordini. No, dice, ma come, c'eri anche tu intorno a quel tavolo quando si contava quanto gas ci vuole, quanti metri ci vuole, già eseguito degli ordini, ma a cosa erano finalizzati quegli ordini? No, cioè, e questo e poi nel 1993 questo ragionamento lo ha fatto proprio il filosofo Karl Popper, nato a Vienna nel 1902, morto a Londra nel 1994, sono 30 anni dalla morte di... non se ne ricorda più nessuno di Popper, da quando ha scritto le sue ultime opere che davano piuttosto fastidio, hanno cominciato a dire poverino, è diventato vecchio, non capisce più niente, e difatti quello che se ne vedono, si sta avverando tutto quello che ha scritto, naturalmente cercava di riflettere utilizzando anche Kant, il quale nell'ultimo saggio che ha scritto, intitolato Cattiva maestra televisione, poi guai a toccare totem, no, ecco, afferma, parafrasando Kant, che il tipo di educazione impartita da questo mezzo e da tutto il sistema mediatico in generale è di carattere eteronomo, no? È chiaro che è di carattere eteronomo, cioè tende a far ubbidire meccanicamente la persona perché è un sistema votato alla propaganda, lo dice il sistema stesso, cioè no, quindi e agisce non tanto sui contenuti, ma purtroppo, scrive Popper, riportando il pensiero di Kant, agisce sulle forme. Questo è il guaio. Cioè, il mezzo mediatico, scrive Popper, instaura un sistema educativo di tipo eteronomo che condiziona l'assetto delle forme a priori dell'intelletto delle persone, per cui lo spazio, il tempo, le categorie, le idee della ragione assumono sembianze atte a creare teste ben piene, schizofreniche, non articolate e incapaci di seguire un ragionamento progressivo, di coltivare una riflessione e un pensiero autonomo. Per questo, ma sembra che le persone non se ne accorgano neppure, ma questo è perché diventano infatuate. Oggi la lotta per il potere è più che mai una lotta per il controllo di quello che chiamo, scrive Popper, il manganello mediatico, lo strumento che reputo il più pericoloso per la sopravvivenza del sistema democratico, perché riempie la mente delle persone di idee demagogiche e populiste. Ora, Popper naturalmente, sapete benissimo, non era un pericoloso rivoluzionario, era un filosofo liberale, democratico liberale, piuttosto conservatore, ma vedeva le cose come sono. Ora, purtroppo, tutto questo ha avuto e sta avendo un riscontro a livello planetario. Le democrazie, dove esistono, vengono gradatamente sostituite dalle democrature. E gli stati democratici, scrive Popper, che cosa fanno invece di reagire? Cioè, invece di promuovere sistemi educativi che insegnino a far buon uso delle forme a priori della mente, così come Kant ha raccomandato di fare per favorire l'autonomia intellettuale di ogni singola persona, assecondano la crescita spropositata dell'onda mediatica, credendo che questo fenomeno possa illuminare la mente delle singole persone, ma la cresta, scrive Popper parafrasando Kant, della sempre più possente onda mediatica, l'umanità è destinata sulla cresta l'umanità è destinata a viaggiare verso una fatale decadenza. Wert vacuum. Vedete, si chiude il cerchio da Antonioni a Popper e a noi questa sera. Ora, lo scritto di Karl Popper, intitolato Cattiva Maestra Televisione, ha quasi 30 anni dalla sua pubblicazione, è ancora di attualità, perché il sistema mediatico è diventato sempre di più, scrive Popper, ladro di tempo e servo infedele. E basta guardare i ragazzi davanti allo smartphone. Ladro di tempo perché vanno in giro, no, e servo infedele perché non restituisce nulla, quasi di quello che forse ci si immagina che possa dare, no, se non è orientato, perché lo strumento è utilissimo, noi lo usiamo per i compiti delle vacanze, anche per girare il mondo o per andare a studiare meglio determinate questioni. Beh, richiedete in biblioteca, se volete, Cattiva Maestra Televisione di Popper, incuriositevi, perché la curiosità deve servire per l'edificazione di una testa ben fatta. E guardate sul punto 4 del repertorio. Kant, senza mai dimenticare di essere un insegnante, nel testo della critica del giudizio ritiene molto concretamente che l'istituzione scolastica debba promuovere un programma educativo che possa fornire a ogni persona l'autonomia intellettuale e sentimentale. E fondamentale in proposito, in prima istanza, è la conoscenza delle parole chiave e delle idee cardine della storia del pensiero umano. Ebbene, noi ci proviamo da 40 anni a seguire questa strada, in modo da creare comportamenti virtuosi che possano favorire il benessere dell'intera società. E per raggiungere questo obiettivo, Kant sostiene la necessità di promuovere una riflessione collettiva. Ecco, vedete, oltre che sulla questione morale, Kant sulla questione morale che riguarda tutti, ci vuole una riflessione collettiva, una riflessione collettiva bisogna porsela anche partendo da un semplice interrogativo, scrive Kant. Che cos'è un'opera bella? Ovvero, sa la persona emettere giudizi riflettenti frutto dell'autonomia della propria mente? Perché questo è il problema. In proposito, Kant imbastisce nella critica del giudizio una riflessione piuttosto articolata. Non esiste società umana, scrive Kant, che sia priva di creazione artistica, e non esiste persona che non abbia dei gusti estetici e che non avverta un piacere particolare a contatto con certe opere. È vero, tutti, no? Facciamo esperienza, no? Di questo fatto. Il problema, scrive Kant, è che la persona non fa fatica a dire questo mi piace, questo non mi piace, ma si trova in difficoltà a giustificare i propri gusti e soprattutto fa fatica a spiegarli, cioè a rispondere alla domanda perché questo mi piace e questo non mi piace. E ciò che riguarda l'arte, scrive Kant, sembra puramente soggettivo, spontaneo, e alla persona sembra che in questo campo il ragionamento passi in secondo piano. Si usa dire, afferma Kant, che non si discutono i gusti, per esempio non si discutono le preferenze personali sui colori. E a questo proposito Kant, si legge nella critica del giudizio, prende una ricerca fatta e la propone ai suoi studenti e gioca con i suoi studenti per ragionare sul giudizio riflettente. Se per esempio si danno i voti ai colori verde, rosso, blu, giallo e arancione, si pensa a prima vista, scrive Kant, di poter dare delle preferenze in modo molto personale. Tuttavia, se in una decina di gruppi, di una ventina di persone ciascuno, Siamo nel XVIII secolo in un paese dell'Europa occidentale, dislocata il campione. Ecco. Ebbene, se no, in questi gruppi si danno i voti ai colori, si ritrova statisticamente in media la stessa classifica in ogni gruppo. Una persona diversa dall'altra, scrive Kant, ma statisticamente, ci dicono gli esperti che hanno studiato questo tema, la maggior parte delle persone indica in testa il blu, vicino al verde e al rosso, e il giallo in coda vicino all'arancione. Questo nel XVIII secolo in un paese dell'Europa occidentale. Dunque, afferma Kant, il gusto delle persone sui colori è stato influenzato a loro insaputa da ragioni temporali, ambientali e culturali e sentimentali. Dunque, oggi gli algoritmi ci giocano sopra, per farci scegliere quello che vuole il sistema di vendita. Dunque, la persona non sceglie quel colore perché per lei è bello, ma la persona dice che è bello per giustificare il fatto che lo sceglie. Ed è per questo motivo, scrive Kant, che alla domanda che cos'è un'opera bella, non c'è persona che non risponde bella perché mi piace. Ma siccome questa stessa opera, afferma Kant, a una persona piace e a un'altra non piace, allora come la mettiamo, scrive Kant? Sarebbe bella per una persona mentre per un'altra non lo sarebbe, e allora è bella o non è bella l'opera in questione? Ciò dimostra, afferma Kant, che non si può rispondere oggettivamente con l'affermazione quest'opera è bella perché mi piace, in quanto questa affermazione in effetti non risponde alla domanda che cos'è un'opera bella, che sta su un altro piano questa domanda, ma si glissa. Quindi, di fronte a questo interrogativo, scrive Kant, la persona deve compiere una riflessione più approfondita e deve domandarsi: un'opera è bella da sempre di per se stessa oppure è diventata bella nel tempo per una serie di cause esterne? Cioè, facciamo un esempio che avrebbe potuto fare anche Kant, cioè un quadro di Van Gogh, così come un quadro di Munch, che sta qui in prima pagina su questo romanzo, piaceva a pochi quando lui era in vita e adesso ormai piace alla maggior parte delle persone. Questo significa, direbbe Kant, che quel quadro era originale già in partenza, ma la sua bellezza non è emersa finché l'opera non ha influenzato, primo, il gusto delle altre pittrici e degli altri pittori, poi quello degli amatrici e degli amatori d'arte, e infine quello del grande pubblico. E di conseguenza, dice Kant, un'opera non è bella perché piace, ma finisce col piacere perché modifica il gusto delle persone. E ciò significa, afferma Kant, che non è l'opera a venire in contatto, incontro al gusto delle persone, ma è il gusto delle persone che finisce per raggiungere l'opera. E allora, si domanda Kant e noi con lui, come si forma il gusto della persona? Perché questo è il tema, no? Ora, vedete, Kant non ci presenta delle verità confezionate, ma ci dà dei buoni consigli per riflettere su quello che vediamo intorno a noi, soprattutto per studiare, perché studiare vuol dire curarsi. Questo è il valore di Kant oggi, più che mai. Cioè, la formazione del gusto, si domanda Kant, dipende dalla natura oppure dipende dalla cultura? Cioè, intanto, scrive Kant, le persone sono pronte ad affermare che in natura si trovano tante cose belle, no? E si sente parlare spesso, non so, di bei paesaggi, per esempio, no? E allora si domanda a Kant, è la natura che condiziona nella persona il gusto del bello, oppure
è l'opera che rappresenta la natura, indipendentemente dalla natura stessa, che condiziona il gusto del bello della persona. Ciò significa, scrive Kant, che quando la persona vede un quadro che rappresenta bene un paesaggio brullo, orrido, spettrale, brutto, dice lo stesso che bel quadro. E allora è la natura che condiziona nella persona il gusto del bello? È la cultura in che lo condiziona? Certamente, afferma Kant, ed è qui che volevo arrivare, il concetto di bello è una creazione umana che per essere compresa esige sempre una riflessione intellettuale. Ciò che si definisce opera d'arte, scrive Kant nel testo della Critica del Giudizio, è una cosa creata per procurare un'emozione, un piacere particolare, che non deve essere utile nel senso corrente del termine. Vale per l'estetica quello che vale per la morale. Una carta geografica serve a fornire l'orientamento, un libro di ricette serve per cucinare, che siano belli o no, la questione non cambia. Ma da un quadro o da una poesia ci si attende la bellezza. Ed è assurdo chiedere se servono o meno a qualcosa. Posso amare un quadro che raffigura delle mele anche se le mele non mi piacciono. Quando un'opera mi piace, afferma Kant, non è perché rappresenta una cosa bella, ma perché rappresenta in una bella maniera una cosa. È l'opera in sé che mi piace, non il suo oggetto. Ed è per questo che se quest'opera coincide con i miei sentimenti e i miei gusti, posso davvero provare davanti a essa un'impressione di verità. Tuttavia, sarebbe assurdo, scrive Kant, chiedersi se l'artista ha ragione. Un'opera bella non deve spiegare. Quindi, afferma Kant, l'artista si differenzia dallo scienziato. Lo scienziato si sforza di formulare proposizioni, leggi, rapporti matematici che riflettono le proprietà della realtà oggettiva e che si possono verificare con il ragionamento e la sperimentazione. Se seguo passo passo, scrive Kant, il procedimento teorico e pratico di uno scienziato, posso ripetere le applicazioni vere come le sue. Se studio l'opera di Newton, dice Kant, sono in grado di ripetere e di proseguire i suoi lavori e posso arrivare anche a formulare nuove affermazioni che derivano dai suoi studi. Al contrario, io posso saper copiare alla perfezione la Gioconda, e poi prossimamente, magari non nel prossimo viaggio, ma nel prossimo ancora, diremo perché Kant cita la Gioconda in questo momento storico. Alla perfezione la Gioconda, ma una copia, per quanto perfetta, non è la Gioconda. O posso conoscere a memoria tutta l'opera di Mozart, guardate, Kant la conosce, perché Kant ha fatto in tempo ad ascoltare le opere di Mozart, che è vissuto tra il 1756 e il 1791, ed è morto 14 anni prima di Kant, è morto giovane Mozart, sebbene fosse nato 32 anni prima di lui, no? Ebbene, posso conoscere a memoria tutta l'opera di Mozart, Kant la conosce, ama la musica, ma ciò non mi consente di creare una nuova sinfonia. Potrei al massimo imitarla in stile mozartiano, ma non si tratterebbe di una nuova opera d'arte, perché, afferma Kant, non esiste creazione artistica se non originale. Per creare come Leonardo da Vinci occorre che io, scrive Kant, crei diversamente da lui. È necessario che inventi una mia originalità, che mi allontani dal suo stile per darmene uno mio, che non esisteva prima della mia opera. È uno dei paradossi dell'arte, afferma Kant, il fatto che ogni opera deve essere assolutamente singolare e soggettiva, e tuttavia milioni di persone devono ritrovarsi in essa per ricavarne un piacere estetico. L'arte, scrive ancora Kant nel testo della Critica del Giudizio, contraddice la procedura dello scienziato e del filosofo, perché costoro, per procedere nel loro campo, devono scartare tutto ciò che può distogliergli dalla realtà oggettiva, le apparenze, le sensazioni, i sentimenti soggettivi, le emozioni, i desideri, le credenze. Al contrario, l'opera dell'artista fa emergere le emozioni e invita la persona a guardare il mondo in modo particolare. L'artista, afferma Kant, seduce la persona senza doverla convincere e insegna alla persona a provare emozioni, e il suo ruolo è importante nella società. Lo scienziato e il filosofo fanno di tutto per convincere la persona e spesso le loro conclusioni non piacciono affatto alle persone. Se Galileo non avesse abiurato, scrive Kant, sarebbe finito arrosto non solo per la sentenza del tribunale ecclesiastico, ma anche a furor di popolo. E non per questo il sole avrebbe cominciato a girare intorno alla terra, perché a furor di poi il popolo era condizionato dal fatto che è il sole che gira intorno alla terra, no? Bastava dire, lo vedete che è il sole che gira intorno alla terra, cosa ci racconta Galileo? Lo scienziato, il filosofo e l'artista hanno un ruolo pedagogico importante nella società, come scriverà Gramsci nei Quaderni del carcere, parafrasando Kant. Queste tre figure, scrive Kant, devono contribuire a favorire la crescita delle facoltà della ragione, delle facoltà morali e di quelle sentimentali. Pur mantenendo ciascuna figura il proprio ruolo, tuttavia, afferma Kant, tra loro deve valere lo stesso rapporto che c'è tra il cuoco e il medico. Infatti, un piatto che è buono al gusto può farmi male alla salute, mentre una medicina disgustosa può essere talmente buona da salvarmi la vita. E allora aboliamo i cuochi come nemici dell'umanità? I primi a non essere d'accordo, scrive Kant, sarebbero i medici, i quali sostengono che bisogna abbinare la buona cucina alla buona salute. E così ci vuole l'abbinamento, no? Tra lo scienziato, il filosofo e l'artista. Questo è quello che dovrebbe avvenire. Nella società, scrive Kant, le persone dovrebbero allo stesso modo poter usufruire delle competenze dell'artista, del filosofo e dello scienziato. L'artista seduce la persona stimolando le sue emozioni con le opere che crea, e la seduzione, scrive Kant, è un aspetto importante della vita. Il filosofo e lo scienziato insegnano alla persona a ragionare per superare le illusioni che nascono dalle sensazioni. E la riflessione, scrive Kant, è un aspetto altrettanto importante nella vita. La persona, quindi, deve poter imparare ad abbinare la seduzione e la riflessione, perché non bisogna farsi abbindolare dalla seduzione, giustamente. Cioè, bisogna lasciarsi sedurre perché è bella la seduzione, ma contemporaneamente bisogna riflettere su quello che avviene in noi. Ecco. Davanti all'opera d'arte, scrive Kant, la persona non conosce la realtà, ma coglie qualcosa della realtà che gli era sfuggito, e la ragione ne trae giovamento. Attenzione a questa definizione, che è straordinaria soprattutto per quelle e quelli di voi che stanno praticando l'arte, perché so che molti di voi lavorate, disegnate, dipingete, lavorate le materie varie, ecco, attenzione quindi a questo, vedete, Kant entra, ci dà dei buoni consigli, per, ecco, davanti all'opera d'arte, scrive Kant, no? Anche quando si va in un museo o a vedere una mostra, la persona non conosce la realtà, ma coglie qualcosa della realtà che gli era sfuggito, e la ragione ne trae giovamento, fa i conti con i propri limiti e con le proprie possibilità. L'arte, afferma Kant, è propedeutica alla conoscenza, e la pratica dell'arte è propedeutica alla metafisica, che è la disciplina che indaga non le cose dell'altro mondo, ma sui limiti e le possibilità della ragione. Quindi, siccome la persona non conoscerà mai tutto e assolutamente, ciò che la persona sente soggettivamente fa anch'esso parte della realtà umana. E l'arte, scrive Kant, partecipa in modo specifico alla conoscenza umana. Così un'opera bella non è un'opera che mi piace, ma è un'opera suscettibile di piacere universalmente. Ma, afferma Kant, per provare questo piacere è necessario che la persona acquisisca una cultura estetica, perché il piacere dipende dal gusto e il gusto della persona dipende dalla sua capacità cognitiva. Lo studio è cura, e quindi se vogliamo la conoscenza logica, la conoscenza morale e la conoscenza estetica, lo studio è propedeutico, per fare questa esperienza. Guardate, la copertina del romanzo L'incognita di Hermann Broch riporta l'immagine parziale della notte stellata di Edvard Munch del 1893, che potete osservare meglio navigando in rete, sapendo che Kant avrebbe apprezzato questo dipinto ispirato da un giudizio riflettente. Quest'opera d'arte, no, così come la notte stellata o le notti stellate, perché ne ha dipinte tante, di Van Gogh, che sono facilmente reperibili, andate ad osservare, compiti per le vacanze, andate ad osservare, guardate, quest'opera d'arte non ci fa conoscere la realtà, perché per conoscere in realtà il cielo dobbiamo mettere le occhiode o guardarlo sotto le stelle o mettere l'occhio in un telescopio, no? Quindi non ci fa conoscere la realtà, ma tende a farci cogliere qualcosa che riguarda la nostra dimensione sentimentale, e questo è il bello dell'arte. Ora, e allora, osservate queste opere, e quali aggettivi non più di tre usereste per definire una notte stellata? Magari una notte in senso determinante, chissà quante notti stellate vedrete quest'estate, sarete andate sotto le stelle, e quante notti stellate potete osservare nella storia dell'arte? Ce ne sono, per così, che non rappresentano la realtà, ma che promuovono, no? Un'educazione sentimentale, e ci fa cogliere qualcosa che riguarda la nostra dimensione sentimentale. Gli aggettivi, scriveteli per definire una notte stellata, scriveteli e mettete giudizi riflettenti. Compiti per le vacanze. Kant ha dato l'avvio a una brillante discussione sul tema del gusto estetico, e sul territorio del prossimo viaggio, se riusciremo a farlo, ne prenderemo atto, soprattutto a livello letterario inizialmente, perché... E ora, per concludere, dobbiamo soffermarci, seppur brevemente, su altre due opere importantissime di Kant. Guardate sul punto 5, nel 1793 Kant fa pubblicare un saggio intitolato La religione nei limiti della semplice ragione. Se la ragione, scrive Kant, con i suoi limiti e le sue possibilità, fa capire alla persona che la cosa più importante dell'esistenza è il rispetto della legge morale che alberga a priori nell'intimo di ogni persona, allora tutto il sistema di relazioni che danno vita alla società è condizionato positivamente da questo fatto. E questo è facile da capire nel pensiero di Kant. Poi ci domandiamo, ma perché non avviene? Kant fa poi delle considerazioni e di conseguenza, afferma Kant, anche la religione si realizza nei limiti della ragione. E di conseguenza, scrive Kant, la religione deve predicare sostanzialmente la fede nella morale, non nei dogmi. I dogmi non. Dice i dogmi sono la fede dei dogmi, i dogmi non esistono, cioè sono invenzioni, cioè la fede nella morale, perché la fede nella morale equivale alla fede in Dio. E l'esistenza di Dio poi non è dimostrabile, ma se c'è bene. Ora, nel cristianesimo diffuso in tutta l'Europa, scrive Kant facendosi esegeta, l'incarnazione di Gesù Cristo, secondo la letteratura dei Vangeli, che Kant conosce bene, naturalmente è cresciuto in una famiglia dove l'Evangelo, soprattutto per sua madre, è fondamentale, equivale, la letteratura dei Vangeli, all'ideale morale. E difatti la letteratura evangelica, scrive Kant, presenta la figura di Gesù di Nazareth come maestro dell'ideale morale, ma non della morale ipocrita, utilitaristica, istituzionalizzata, farisaica, no, del potere, ma di un'etica che invita, anche in modo paradossale, ma vitale, afferma Kant, a scegliere, dopo aver valutato la propria azione, sempre la via del bene o la via più vicina possibile al bene, anche se questa scelta ha un costo. È significativo, scrive Kant, il silenzio assoluto di Dio nell'orto degli ulivi. Avete presente questa scena? Rileggetevela in Marco 14, Matteo 26, Luca 22, i sinottici la raccontano tutti e tre, no? Una parola detta da Dio in quel momento, scrive Kant, avrebbe liquidato la scelta morale e avrebbe pregiudicato la salvezza, che è e deve essere nelle mani dell'essere umano. La ragione non deve e non può dimostrare l'esistenza di Dio, perché la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio vanifica la fede. Una fede o un giusto ideale per cui ci si batte, scrive Kant, si manifesta solo nell'ambito dei limiti e delle possibilità della ragione. Il nucleo centrale delle religioni e di tutte le intenzioni rivolte al bene è la legge morale. Per questo, scrive Kant, esiste una comunità invisibile che unisce tutte le persone di buona volontà quando rispettano la legge morale, indipendentemente dalla varietà del loro pensiero. E il rispetto della legge morale è il rispetto della legge morale, quindi, che costruisce la comunità umana. Questo è il partito di Kant. Purtroppo, scrive Kant amaramente, sulla necessità del rispetto della legge morale sul piano politico ha prevalso l'uso spregiudicato del potere, la volontà di imporsi con la forza e con l'inganno e l'istinto di possesso delle classi agiate. Mentre per quanto riguarda le chiese, e guardate, Kant guarda alle chiese luterane in particolare, che è quelle che ha intorno, no? Hanno prevalso le pratiche liturgiche, il culto, il clericalismo, la superstizione, lo spiritismo, la preghiera per chiedere favori personali, e tutto ciò finisce per prevaricare, afferma Kant, il rispetto della legge morale, che è l'essenza tanto della fede religiosa quanto dell'ideale politico. In quest'opera Kant affronta il tema che è stato molto dibattuto e sul quale tuttora si dibatte, ora un po' meno, del male radicale. Problema. Kant, come sappiamo, è stato influenzato dalle opere di Rousseau, ma non ne condivide l'ottimismo sulla natura umana. Per Kant la natura umana non è di per sé né buona né cattiva. Cioè, vi è però, scrive Kant, parafrasando il pensiero contenuto nell'epistolario di Paolo di Tarso, che Kant conosce e anche noi conosciamo, abbiamo fatto un percorso su questo epistolario, memorabile forse, non lo so, ma interessante. Vi è però, scrive Kant, la tendenza da parte delle passioni a subordinare la ragione. Ed esiste nell'essere umano come quindi un male radicale. Ogni persona alla radice, diranno le pensatrici e i pensatori successivi, nasce con un ramo storto, il ramo storto dell'esistenza. Ma tuttavia, afferma Kant, la ragione umana è consapevole del fatto che le passioni la possano subordinare, e allora bisogna reagire. Bisogna tradurre le passioni in sentimenti, come abbiamo detto. E la possono subordinare. E quindi il male radicale non è assoluto, afferma Kant. E l'idea di bene presente nella mente di ogni persona può quindi avere la meglio, per cui la persona può sempre compiere un'appropriata scelta esistenziale. Che è quella che andrebbe con una riflessione collettiva fatta. Ora, quando nel 1794 esce la seconda edizione della Religione nei limiti della semplice ragione, interviene la censura, come al solito, no? E Kant è tenuto sotto controllo, tanto reale quanto ecclesiastica, e questa volta interviene, perché non ne può più nei confronti di Kant, personalmente il primo ministro dello Stato prussiano, il reazionario Wöllner, così definiva lui medesimo. Bisogna essere reazionari. Quando qualcuno alza la cresta, l'esercito deve... Poi nella Prussia di quel momento, dove tutto è militarizzato, anche la burocrazia statale, tutti i burocrati dello Stato hanno tutti un grado, no? Il reazionario Wöllner, primo ministro, si rivolge al re di Prussia, Federico Guglielmo II, che obbedisce a lui, e gli chiede di censurare Kant per avere denigrato la religione e le istituzioni, consigliandogli di fare miglior uso del suo talento e imponendogli il silenzio. A Kant, quindi, dal re di Prussia, che ubbidisce al primo ministro, anche se non era eletto a suffragio universale, viva lo stesso, viene imposto il silenzio. E Kant dice, ma guarda un po' come imbecille il potere, mi viene imposto il silenzio, ma io non cambio mai a parlare. Cioè, non mi hanno mica detto di non scrivere questi imbecilli. E hanno detto il silenzio. E allora io scrivo sempre in silenzio. Poi rileggo anche mentalmente. No, lo so, diventano comiche queste cose qui, ma siamo circondati, personaggi che hanno delle scelte. E Kant, vedete che si sente ormai vecchio, è anche superiore naturalmente intellettualmente a questi personaggi, si dimostra coraggioso, prende una copia della seconda edizione della religione nei limiti della semplice ragione e la spedisce al re con questa dedica, è conservata nel museo a Königsberg. Maestà, il tacere in questo caso sarebbe dovere del suddito, ma il ritrattare sarebbe viltà per lo studioso. Prosi Kant. E poi nel 1795 Kant in silenzio fa pubblicare un saggio che è una risposta poi anche a questa situazione, nel quale con un intento ironico al quale dà il titolo di Per la pace perpetua. Eccolo qua, l'ho trovato nella biblioteca. Per la pace perpetua, perché ironico? Ma perché era il nome di un'osteria gestita da un olandese, gli olandesi sapevano fare affari, dove Kant raramente andava a cena quando lo invitavano con gli intellettuali inglesi e francesi che frequentavano i salotti di Königsberg, che dice venga andiamo a cena, parliamo di cose da uomini, no? E sull'insegna di questa osteria per la pace perpetua era dipinto un cimitero, come per dire qui si mangia bene da morire. È un'idea per voi che state per diventare imprenditrici e imprenditori nel campo del turismo. Cioè nel saggio, che è serissimo invece, Per la pace perpetua, ma Kant ha un delicato senso dell'ironia e un forte senso del sarcasmo, Kant sostiene che per promuovere la pace bisogna costituire una federazione di tutti gli stati con un super parlamento che deve fare da arbitro sulle questioni che possono generare dei conflitti, in modo che non se ne creino. Guardate, questo stesso concetto lo troviamo quando nel 1941 al confino di Ventotene gli antifascisti Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni hanno scritto il manifesto di Ventotene, che trovate in rete. Ho visto che su un sacco di siti, cioè, sono poche pagine, potete rileggerlo, i quali dicono se ci fosse stata l'Europa Unita non ci sarebbero state né le dittature né la guerra, se ci fosse stato un Parlamento che, e riprendono, conoscevano bene le opere di Kant, naturalmente, no, ecco, e quindi siamo ancora lì, siamo ancora a pensarci sopra, se questo, no, chissà cosa direbbe Kant. E qui Kant naturalmente si permette di prendere in giro tanto Wöllner, che la corte, gli stati nazionali, scrive Kant, devono assumere tutti la forma repubblicana, con un parlamento che respinga per principio, a priori, la guerra come strumento per derivere le controversie fra le nazioni. Guardate, l'articolo 11 della Costituzione cita direttamente Kant, andate a rileggerlo. I monarchi, scrive Kant, devono, se sono responsabili, ritirarsi a vita privata, perché per formazione sono portati a considerare lo Stato come loro proprietà e a considerare la guerra come un mezzo per governare. Dimostrino i monarchi la loro nobiltà, facendo la scelta morale di lasciare nelle mani dei rappresentanti del popolo le istituzioni dello Stato, che devono essere orientate al cosmopolitismo, a promuovere la fratellanza tra i popoli e la libera circolazione delle persone. Questo è quello che ha scritto Kant ieri. Ora, Kant ritiene obbligatoria l'identità tra la politica e la morale, e l'imperativo categorico della politica è quello di costruire, scrive, la giustizia sociale. Non c'è pace senza giustizia, e per dare concretezza alla pace bisogna promuovere, scrive Kant, una scuola pubblica che educhi a far diventare la guerra un tabù. Cioè, la guerra non si fa perché non si deve fare, non ci sono problemi ideologici. è come quando Platone scrive l'idea del bene, ma il bene è meglio del male, no? Cioè, pum, chiuso, no? Questo non si deve fare. E a questo imperativo bisogna ubbidire a priori. Ecco che cosa vuol dire a priori. E afferma Kant, come è successo per l'incesto. Cioè, i nostri antenati si sono accorti che l'incesto, che era diffuso, perché, no? Quello di accoppiarsi tra consanguinei, era un errore, perché degradava quella società, nascevano dei mostri, cioè, e quindi è diventato un tabù, no? Difatti, si è ridotto moltissimo, no? Quasi, questo deve succedere per la pace e per tante altre questioni che devono diventare un tabù. Guardate, richiedete in biblioteca se volete per la pace perpetua di Kant, attenzione, e puntate la vostra attenzione sull'indice che Kant ha intitolato per la pace perpetua, progetto filosofico 1795, quest'indice è un manifesto dove Kant riporta in due parti più un appendice la sintetica descrizione che potete leggere, sono due pagine, degli articoli preliminari, che sono sei, e di quelli definitivi, che sono tre, per la pace perpetua tra gli stati. Poi potete leggere il testo, se volete, compiti per le vacanze, della famosa enciclica dell'11 aprile 1963 di Papa Giovanni XXIII, intitolata Pace d'Interis, che tutti citano, ma io dubito che qualcuno abbia letto. Ed è un male, perché Papa Roncalli sembrava all'aspetto un buon contadino, ma in realtà era un fine diplomatico, era un politico che era stato in Bulgaria e in Turchia, aveva salvato gli ebrei con una mediazione di Galatea, quindi cioè, non era lui, e aveva intorno tra l'altro una serie di consiglieri molto oculati, tra cui Montini, che poi diventerà Paolo VI. E quindi quel testo va letto, non basta il titolo, pace in interesse, va letto per il ragionamento kantiano che c'è dentro a quel, sono poche pagine, lo trovate sulla rete, cioè, ho visto che c'è in moltissimi siti, incuriositevi, perché coltivare la curiosità è un esercizio propedeutico per costruire la pace, prima di tutto con quelli che abbiamo attorno e poi con il mondo intero. Kant lascia l'università di Königsberg, farà l'insegnante quasi fino alla fine dei suoi giorni e va in pensione alla fine dell'anno scolastico 1801. Gli ultimi tre anni della sua vita Kant li vive in solitudine e in precarie condizioni di salute, assistito dal suo fedele servitore, il suo badante, che lui chiama amico fraterno, Martin Lampe, che è stato con Kant per 40 anni, Kant lo ha assunto quando gli poteva dare un piccolo contributo e Lampe volentieri ha accettato di vivere con lui. Sarete curiose e curiose di sapere, ma Kant non ha mai avuto nessun rapporto sentimentale? I rapporti sentimentali non si sbandierano in quattro venti. C'è un'ipotesi molto precisa di una signorina che Kant frequenta, ma non c'è bisogno di mettere le cose, queste questioni vanno risolte con discrezione, con grande discrezione, no? Non sono questioni da gossip, e quindi è chiaro che per il rispetto di tutti. Kant muore d'inverno il 12 febbraio dell'anno 1804 e affida le sue ultime volontà a Lampe, che è anche l'unico testimone della sua morte, e dirà che le ultime parole di Kant sono state "Es ist gut", ebbene così, ebbene così. E Lampe, a cui Kant ha lasciato in usufrutto l'uso della sua casa, muore due anni dopo. La casa di Kant viene requisita e smantellata, e sulla fine di Kant possiamo seguire il racconto del filosofo Pietro Martinetti, studioso di Kant e delle opere di Kant, altro personaggio che dovremmo conoscere, come abbiamo conosciuto Dossetti 15 giorni fa. Guardate sul punto 6 del repertorio, diciamo alcune cose. Pietro Martinetti, 1872-1943, anno drammatico, è stato uno studioso di Kant ed è l'autore di un'opera intitolata Kant, pubblicata a Milano proprio nel 1943, l'anno della sua morte. Ora possiamo dire solo che Martinetti, nato a Pont Canavese, provincia di Torino, è stato un singolare intellettuale fuori dagli schemi, pacifista oltranza, ha studiato a Lipsia, quindi conosce perfettamente il tedesco, oltre che a Torino, e si è occupato del pensiero indiano, dei libri dei Veda, della letteratura dei Vangeli, del neoplatonismo, di Spinoza, di Kant, di Schopenhauer. Su questi temi ha scritto delle opere per i suoi studenti, perché è un insegnante dei repertori, ed è vissuto e ha insegnato negli anni più travagliati del Novecento, ed è stato, senza che lui lo volesse, perché si sentiva estraneo alla politica, però dice: io sono un maestro, sono in funzione della politica, no? È stato il punto di riferimento culturale di quel gruppo di intellettuali, sono stati tutti suoi allievi, aderenti al movimento Giustizia e Libertà. Suoi allievi sono stati Carlo e Nello Rosselli, Ferruccio Parri, Emilio Lustu, e suoi allievi è stato un gruppo di intellettuali cattolici, come Giuseppe Dossetti, appunto, che ha portato Martinetti alla Costituente, e Aldo Capitini. Sebbene Martinetti si sentisse strano alla tradizione cattolica, diceva di essere ateo e anticlericale con grande delicatezza. Ed è attraverso le opere di Martinetti, quindi, che le idee di Kant sono entrate nell'Assemblea Costituente per diventare testo della Costituzione. Quando nel dicembre del 1931 il ministro dell'Educazione Nazionale, Balbino Giuliano, su ordine superiore, ha imposto ai professori universitari il giuramento al regime fascista, Martinetti, che era per sua definizione un antifascista a priori, dice: non si è ideologicamente antifascisti, si è antifascisti a priori, perché il fascismo è un male assoluto, Qualcuno di destra l'ha anche ripetuto a suo tempo, cercando magari, poi però non è successo niente in quel caso dal punto di vista politico. Ebbene, Martinetti è stato tra i 12 su 1225 che si sono rifiutati di giurare a favore di una dittatura che, scrive Martinetti, contraddice il carattere morale del pensiero di Kant. Quindi c'è un problema culturale. Guardate, a Pietro Martinetti dovremmo dedicare, così come a Dossetti, ad altri, un intero itinerario, ma non abbiamo tempo, quindi compiti per le vacanze. Cercate voi sull'enciclopedia in rete notizie sulla vita, sull'arresto a suo tempo, sulla morte e sulle opere. Incuriositevi, che la curiosità è virtù kantiana. Nell'inverno del 43 le brigate nere della Repubblica di Salò circondano la casa di Martinetti, devono fare una perquisizione, entrano in casa sua, lo sbattono fuori di casa. Lui dice: posso prendere il cappotto? È d'inferno, sono anziano, non glielo permettono. Rimane fuori 3 ore, naturalmente si ammala e muore. Leggiamo le ultime righe del saggio di Piero Martinetti intitolato Kant. I discepoli sono scomparsi, i vecchi e provati amici sono morti, e anche il fedele affezionato Lampe è morto. la casa di Kant viene requisita, che fine fanno le sue reliquie? Esse finiscono in mano degli speculatori e sono vendute ad alto prezzo. Come curiosità, il suo berrettino da mattina è venduto per 10 sterline a un inglese, dei suoi bianchi capelli, che poi sono i capelli delle sue due parrucche, si fanno anelli che vengono venduti, e in breve ci sono più anelli di quanti capelli Kant avesse mai avuto in testa. Da ogni parte, anche dall'estero, arrivano commissioni per l'acquisto di qualcuna delle reliquie di Kant. Le sue carte manoscritte, migliaia di fogli, restano abbandonate presso il libraio Nicolavius e, dopo la sua morte, vengono vendute a peso ai bottegai di Königsberg, che le utilizzano per impacchettare. E solo per una serie di casi fortuiti se ne salvò una parte. Uno studente trovò presso un merciaio un esemplare delle Riflessioni sul bello e sul sublime con foglie aggiunte di mano di Kant, e in mezzo a tanto entusiasmo nessuno si cura di salvare dalla profanazione la casa di Kant, che viene trasformata in un caffè. La stanza dove aveva scritto le sue opere diventa una sala da biliardo, e nel 1893 la casa viene distrutta per rinnovamenti edilizi. Kant, quasi come risarcimento, è stato sepolto nella cattedrale, ma neanche in quel caso è stata rispettata la sua volontà affidata al vecchio Lampe. Desidero essere sepolto accanto ai miei genitori, nel cimitero dei poveri. E sulla pietra desidero si scriva: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Per fortuna, almeno questa frase la possiamo leggere oggi sulla sua tomba. La fine di Kant e ciò che è avvenuto sembrano una riprova della dottrina del male radicale. Ma le opere di Kant, nelle quali il mondo contemporaneo può bere le sue migliori essenze e dove noi stessi siamo stati culturalmente edificati, ci sono rimaste in eredità, e questo a riprova che il male radicale non è assoluto. E bisogna resistere qui. Con questa affermazione termina il nostro viaggio, e voi capite che d'ora in avanti nella storia del pensiero umano, come scrive Martinetti, è difficile prescindere dal pensiero di Kant. E adesso è bene si sappia, per imperativo categorico, prima di salutarci, lo stato patrimoniale della nostra associazione, che il tesoriere mi ha consegnato, e ve lo espongo. Con ciò che è stato raccolto, il patrimonio dell'associazione è di ben 3.220 euro e 19 centesimi. Abbiamo versato 700 euro alla scuola Redi per la stampa dei repertori, che avete in mano. Abbiamo devoluto 1.000 euro all'associazione Il Cuore si scioglie della COP, a Natale 500 euro per i bambini vittime della guerra, adesso l'altro giorno per sostenere l'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza, perché sennò quei materiali vanno perduti, sono migliaia, appunto, sennò fanno la fine degli scritti di Kant. Poi 350 euro all'associazione AISLA per la ricerca, visto che Valdemaro Morandi è sempre nella nostra mente, che poi ha fondato questa associazione e ci ha lasciato, e 250 euro alla cooperativa delle donne dell'associazione Mexiquemos in Messico, perché comprino le loro macchine da cucire. E poi, vedete, noi non è che stiamo colonizzando un nuovo mondo, però non si sa mai, se dovessimo fuggire, mi dicono, dice Laurea, che c'è un posto, non si sa mai, dove possiamo essere accolti, anche se manca l'acqua adesso. Allora, per cui rimangono 920 euro e 19 centesimi, e di questi 700 euro sono necessari a settembre per rinnovare l'assicurazione obbligatoria per le associazioni in modo poi da richiedere gli spazi che noi utilizziamo. E quindi le finanze dell'associazione sono in attivo come prevede la legge sul terzo settore. Non dobbiamo avere debiti. Sono in attivo di ben 220 euro e 19 centesimi che vengono conservati. E quindi anche se si assottiglia la partecipazione e diminuiscono le entrate, siamo fiduciosi di poter, ci dice il tesoriere, di poter continuare a rispettare gli impegni che ci siamo dati anche per il prossimo anno. E quindi a ottobre, sperando di poterlo fare, ci rimetteremo in cammino su quello che è stato chiamato un po' di tempo dopo il territorio del romanticismo, ma per noi è il nostro contemporaneo. La parola chiave romanticismo è molto evocativa e richiama molti personaggi intellettuali che dovremo conoscere. Qualcuno ha detto: perché romanticismo titanico la prima parte? Risponderemo. Ma guardate, perché noi dobbiamo ripartire ancora da Königsberg, da casa di Kant? Perché guardate, per noi Kant non è morto. Kant è vivo e lotta insieme a noi, come si diceva negli anni delle occupazioni. E anche noi stiamo occupando questo spazio. E partiremo da casa di Kant. Perché? Ma perché uno studente di San Pietroburgo prepara il Grand Tour, vuol fare un viaggio in Europa e soprattutto per un motivo, un motivo particolare è quello di andare a Königsberg a incontrare Kant, perché per secondo lui Kant è il personaggio più importante di questo momento storico che noi abbiamo attraversato. Kant lo accoglie, gli offre anche un bicchierino di vino delle Canarie e parlano, e naturalmente questo studente poi scriverà. Scrivete quattro righe a proposito. Quello che si sono detti. Che cosa si sono detti? Risponderemo dopo la pausa estiva. E la doverosa pausa estiva deve servire per rafforzare e per far crescere in noi la convinzione che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. E per soddisfare questa necessità costitutiva della persona, come ci ha insegnato Kant, salvo imprevisti, secondo il calendario che avete ricevuto, c'è il calendario, prendetelo, attaccatelo al frigorifero, imparatelo a memoria, secondo il calendario che avete ricevuto, ripartiremo venerdì 11 ottobre alle ore 17 e sarà la 41esima volta. E per concludere, naturalmente, plaudo. Plaudo. No, io plaudo io. Plaudo io. Plaudo io. Plaudo. Plaudo al vostro impegno. Perché vedete, senza di voi non ci sarebbe e non ci sarebbe stata la scuola. E poi vi ringrazio perché senza di voi e senza la scuola io non avrei potuto esercitarmi costantemente nell'esercizio dell'apprendimento, che è il tirocinio più utile che si possa fare per preservare la mente dal degrado cognitivo. E visto che sono anziano, il degrado cognitivo sta arrivando. E bene quindi che la scuola ci sia per farci continuare a viaggiare sui sentieri di quel vasto territorio che è la storia del pensiero umano. E poi è utile che i compiti delle vacanze siano stati assegnati, fateli, io li farò. E infine è cosa buona e giusta che ancora una volta possa, per il 40° anno, augurare a tutte e a tutti voi una buona vacanza di studio, perché lo studio è cura, e questo pianeta, guardate, questo pianeta che ci ospita ha bisogno di cura. Arrivederci a dottore.